Buon pomeriggio radioascoltatori, benvenuti sulle frequenze di RWS Accendi la Speranza. Oggi in studio il Museo dell'Arte Bambina con il programma Io e Te. Siamo in studio io e Claudia.
Ciao Gabriele, ciao, ciao a tutti i nostri radioascoltatori.
Oggi parleremo
di donne, tanto per cambiare,
di relazioni, parleremo
di amori,
di sofferenze.
Ma daremo anche messaggi di speranza.
Ecco, appunto, ti volevo appunto dire questo, daremo qualche messaggio di speranza.
Sì, ci divertiremo.
Esatto. Allora, parleremo di dipendenza affettiva, però insomma parleremo per capire un po' che cos'è, ma anche come fare per uscire da una condizione che sicuramente non ci fa vivere le relazioni serenamente. Prima di cominciare, Claudia, vuoi ricordare ai nostri radioascoltatori i nostri riferimenti?
Sì, certo.
E i nostri numeri di telefono.
Certo, il nostro riferimento della pagina web opmedia.it, il numero verde 800 09 8650 e il nostro numero WhatsApp, Telegram, al quale potete scrivere messaggi, 348 222 7294.
Perfetto, ricordiamo anche che se volessero riascoltare la puntata ci sono i podcast su opmedia.it e anche su Spotify.
Perfetto,
cominciamo allora, Claudia.
Sì, eccoci qua.
Ecco, noi cominciamo dicendo appunto Donne che amano troppo, no? Che è un libro che è stato scritto negli anni 70 da una psicologa americana,
la Robin Norwood,
esatto, che ha fatto un po' da apripista rispetto a queste discussioni sulle dipendenze affettive.
È un libro dedicato alle donne, per le donne, che parla di donne e che io trovo interessante e consiglio sempre. È un libro, mi viene da dire, senza età, senza tempo.
Esatto, di quelli che ti tieni in libreria e che ogni tanto...
Esatto, un argomento sempre attuale in qualsiasi epoca, in qualsiasi età. È un libro da leggere. Ho imparato che è un libro che entra nella vita delle donne quando è il momento di leggerlo
e che ci si riconosce, no?
Assolutamente, ecco. Perché se non sei pronta non riesci a comprendere, o se non stai vivendo questa cosa non lo comprendi.
Però... quindi parliamo di dipendenza affettiva, che è un po' quello, no? Il fatto di percepire l'altro come vitale,
come indispensabile.
Quindi poi rischiamo di non vivere una relazione sana. Quindi come possiamo definire la dipendenza affettiva?
Lei usa questa analogia con l'amare troppo, no? Stai male quando ami troppo, e se stai male e soffri vuol dire che si ama troppo e vuol dire che c'è una dipendenza, qualcosa non va, perché il vero amore non crea, non sviluppa dipendenza e di conseguenza non c'è dolore, sofferenza.
Quindi è intollerabile l'assenza dell'altro.
Esatto, ma soprattutto quando giustifichiamo tutto, accettiamo i malumori, il cattivo carattere, l'indifferenza, i tradimenti, pensando che siano situazioni che passeranno, che miglioreranno, che lui cambierà. Ecco, in quel caso stiamo amando troppo. Quando siamo offesi da certi comportamenti, ma pensiamo che magari peggio ancora sia colpa nostra perché non siamo state abbastanza attraenti, abbastanza brave, abbastanza affettuose, stiamo amando troppo.
E anche tendiamo magari a giustificare,
soprattutto quando giustifichiamo i malumori, il carattere, l'indifferenza, vuol dire che stiamo amando molto. Quando non ci piace il suo carattere, il suo modo di pensare, il suo comportamento, però ci si adatta, vuol dire che stiamo aspettando che lui cambi, e in quel caso stiamo amando troppo.
Ecco, c'è questa idea, no? Che l'amore, quello vero, cioè non è vero se non è tormentato, no? Le canzoni, i film, le favole, qualsiasi cosa ci è stato insegnato, no? Che vivere senza la persona amata sembra una prerogativa per vedere l'amore con la maiuscola.
Esatto, no? E noi, soprattutto noi donne, siamo state cresciute poi, no, con il mito di queste fiabe,
esatto,
dove quasi
con dei finali terribili,
oppure erano accompagnate da tragedie. Se pensiamo anche a Cenerentola, poverina che fatica, la bella addormentata che viene punta e dorme, ecco, Biancaneve avvelenata, e poi cioè abbiamo un po' questa cosa, c'è stato inculcato che arriva solo dopo tanta sofferenza. arrivi questo principe
questo
azzurro.
Questo principe azzurro che ci sveglia da qualsiasi
esatto,
malattia.
Da qualsiasi tragedia è vissuto e quindi noi dobbiamo lì, aspettiamo che arrivi. È un po' un concetto che noi donne
è stato inculcato. Sì, noi parliamo di donne oggi perché appunto il libro
non abbiamo deciso, però sì. Sì, perché questo riguarda, lei lo dice nel libro a un certo punto, perché tutto questo riguarda solo le donne, non anche gli uomini, no? Questi amori un po' tanto malati è perché la Norwood si riferisce più a un pubblico femminile. Perché le donne, anche per ragioni storiche, sono più portate a pensare male di se stesse, a non avere stima di se stesse, a non volersi bene. È stato in qualche modo insegnato a noi di essere più deboli, dipendenti, paurose, fragili, bisognose di protezione e di una guida. E alcuni di questi insegnamenti, per quanto superati, per quanto i movimenti storici, anche il femminismo, li abbiano superati, però in qualche modo sono entrati a far parte dell'inconscio femminile.
Esatto.
E quindi se poi c'è stata anche una famiglia che ha avvallato queste cose, per le donne è più facile svilupparla.
Svilupparla.
Sì.
Ma allora premettendo che l'amore però non può essersi se non c'è prima di tutto verso noi stessi.
Brava, brava.
E quindi la relazione non può essere l'unico luogo in cui noi ci sentiamo completi, realizzati.
O che sopperisce alle nostre mancanze,
ai nostri vuoti.
Assolutamente.
E i tratti del dipendente affettivo, cioè quali sono le caratteristiche, no? Che poi vabbè. Mi dicevi prima che siamo un po' tutti, no? A rischio.
Vabbè, forse, ma almeno secondo me tutte quante prima o poi nella vita abbiamo provato.
Ci passiamo.
Sì, ci
tutti.
Passiamo. Quando soffriamo per amore è perché abbiamo sviluppato una dipendenza. E la ricerca deve cominciare da noi, ecco, all'interno di noi. Nessuno può amarci abbastanza da renderci felici, da farci star bene se non amiamo davvero noi stessi. Perché quando nel nostro vuoto andiamo a cercare l'amore, troveremo sicuramente un altro vuoto. E le caratteristiche sono quelle, sono lo star male, l'accettazione di tante cose che non ci fanno star bene, il pensare o il sentire quel vuoto che è un po' tipico dell'astinenza. La Norwood fa dei paragoni tra chi è dipendente da una sostanza
esatto.
E la fatica che fa nel liberarsi di questa sostanza, proprio a livello fisico, il male che sente, il dolore, il vuoto nello stomaco, è un po' la stessa cosa che sente chi vuole liberarsi da una dipendenza affettiva. Cioè senza quella persona ti sembra di vivere il vuoto,
di non esistere.
E prende proprio lo stomaco.
Anche a livello fisico.
Sì,
ma
esatto.
Ci saranno comunque persone che sono, cioè magari che tendono a sviluppare di più una condizione di dipendenza affettiva.
È tutto proporzionato dobbiamo andare sempre lì all'origine del nostro nutrimento d'amore e di affetto. È tutto proporzionato al rapporto col papà, all'attaccamento con la mamma, è sempre lì. Quindi famiglie più disfunzionali saranno state.
Cioè,
e qui parliamo di
persone che non sono state nutrite abbastanza
esatto,
a livello
esatto, sentimentale. E poi, bene o male, tutti non siamo stati nutriti come avremmo voluto. Sembra che questo sia un po' il gioco della vita. Tutti non siamo stati nutriti come avremmo voluto, i genitori hanno fatto quello che potevano con gli strumenti che avevano, ma mai abbastanza.
E dopo quindi succede magari qualcosa nel percorso che ti può far prendere una strada piuttosto che un'altra.
Esatto, molto dipende anche appunto dagli incontri, dalle relazioni sviluppate, però chiaro chi è stato meno fortunato, diciamo così.
La dipendenza affettiva mi viene anche da pensare che poi la vivi anche magari nel rapporto genitori e figli, magari.
Beh sì.
Che può succedere che magari puoi metterci tutta la gentilezza che vuoi, tutta l'affettuosità, tutto l'amore che vuoi, ma per quel dipendente affettivo non è mai sufficiente.
Sì, per il bambino, perché per il bambino i genitori sono figure onnipotenti che lo nutrono, non solo di cibo fisico, ma anche nutrimento d'amore.
Esatto.
E quindi a volte la giornata storta della mamma, la mamma un po' disattenta, nervosa, passa nel bambino quella comunicazione, quel messaggio: non mi sta amando abbastanza e forse è colpa mia. È chiaro che una volta può succedere, se ci troviamo in situazioni in cui la mamma non è serena e questo sentire il bambino lo avverte più volte, è a rischio di sviluppare grandi dipendenze affettive un adulto che svilupperà.
Il narcisista, no? Magari può essere...
Il narcisista forse è stato amato troppo, ma nel modo sbagliato.
Esatto.
Perché... anche qualche no, oppure fare i conti con le tue fragilità a volte può aiutare.
RVS accende la speranza, seconda parte del nostro programma Io e te, con il Museo dell'Arte Bambina. Siamo in studio io, Gabriella
e Claudia
e stiamo parlando di donne, di relazioni
che amano troppo
e di dipendenza affettiva. Appunto, prima ci siamo lasciati e mi stavi dicendo una cosa che hai detto che volevi riprendere nella seconda parte.
Sì, sì, proprio riferita a quello che dicevi giustamente tu, Gabri, prima, questi buchi affettivi che arrivano dall'infanzia, no? E volevo leggere uno scritto di un autore, di un filosofo che si chiama Samuel Laverde e che ha scritto Fiabe per adulti di cuore. Lui sostiene, dice, scrive, che tutto l'amore che credi ti sia stato negato nella tua infanzia, devi rinunciare a cercarlo da grande, perché nessuno te lo darà, neppure coloro che ti ameranno sul serio, perché loro ti ameranno da grande e tu inconsciamente vorrai essere amata ancora da piccola. Finché questa rinuncia non avviene, ogni amore adulto è a rischio di fallimento. Ogni tentativo di amare non sarà che mendicare compassione e, peggio ancora, il tuo amore, per quanto intenso, non sarà mai adulto, bensì sarà solo il continuo piagnucolare di un bambino smarrito. Ecco, questo un po' in sintesi.
Mamma mia, sì.
È la causa della dipendenza affettiva, rimanere un po' fermi con quel bambino addolorato dentro, e quindi il nostro modo di amare non sarà maturo e quello che andremo a cercare un adulto non ce lo potrà dare, e da qua si svilupperanno le dipendenze affettive.
Mamma mia, quindi è anche un senso... costante di paura, no? Di paura,
sì,
dell'abbandono.
Paura dell'abbandono, paura quella di non essere amate pare sia una delle più grandi paure, perché noi arriviamo qui con questo bisogno di amare, ma soprattutto
come una sorta di risarcimento, no?
Sì.
Chiediamo all'altro di essere risarcito,
esatto,
di quello
che in passato non ci è stato dato.
Esatto.
Sì, dobbiamo capire che l'altro non può in nessun modo compensare queste carenze.
La relazione deve essere una condivisione, no?
Esatto.
Questo
è il motivo, volevo dire, di fondo il ceppo unico, il minimo comune denominatore che fa sviluppare le dipendenze affettive e che fa sì che soprattutto noi donne stiamo a mare. Stiamo male e soffriamo e amiamo troppo, perché
e
questo è faticoso.
Cosa si può fare per sottrarsi a questo meccanismo? Perché alla
lavorare.
Fine è un meccanismo.
Intanto prendere consapevolezza che avviene questo meccanismo, perché quando sei dentro in questa ricerca non te ne rendi conto, e quindi prendere consapevolezza, e questo io dico sempre già il 50% del lavoro. Non è che nel momento che io capisco che questa è la dinamica guarirò anche, però già mi aiuta, mi porta a delle riflessioni. E poi chiedere aiuto, farsi aiutare, ci sono tantissimi modi. Beh, io consiglio sempre di leggere questo libro che ci apre, perché è scritto in modo semplice, ci sono tanti esempi, casi studio che lei spiega con novizia di dettagli, anche in maniera molto 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 semplice, alla portata di tutti. E fa anche dei riferimenti, ci sono gruppi di aiuto, ci sono analisti, ci sono tanti tante figure che possono aiutare, perché il lavoro grosso da fare è quello di aumentare la stima in
la
se
stima.
Stessa.
E di, come posso dire, di cambiare il focus, esatto. No? Sull'altro
e metterlo su di noi e volersi bene. E questo è l'unico passaggio per guarire.
Pensavo, no, anche al fatto che andare da qualcuno, cioè in una relazione, andare da qualcuno con i nostri vuoti affettivi e donarglieli dicendo adesso tu me li devi riempire, no? In qualche modo, cioè, forse rischiamo di addossarli di una responsabilità che poi non sono in grado di sostenere, no?
Nel senso,
cioè, il fatto che noi, no, amiamo troppo, è anche vero che andiamo verso l'altro dandogli un carico,
certo.
Molto importante,
e
no?
Siccome l'altro appunto ci amerà in un modo e non sarà in grado
di riempire tutto, quindi
sarà è solo sofferenza assicurata, perché non è un rapporto, esatto, in equilibrio alla pari, sono rapporti disequilibrati,
è una relazione che sicuramente non potrà essere sana.
No, perché
diciamo che bisogna un po' incontrare prima noi stessi, prima di...
Assolutamente, perché io amo troppo, ti do troppo anche accettando situazioni di sofferenza, giustificando, sopportando, sempre nella speranza che tu mi darai. Invece proprio come dicevi giustamente, bisogna invertire, cominciare ad amare me, a giustificarmi, a permettermi anche di essere arrabbiata, non accettare.
Educare i nostri bambini e le nostre bambine.
No? Certo, a non sviluppare dipendenze affettive. Il primo insegnamento è quello di volersi bene, di lavorare sulla loro stima fin da bambini.
Magari evitare anche di leggerli certe favole, oppure fare una rilettura finale,
esatto,
no?
Cioè,
vedere di rivedere un po' questo ruolo di queste ragazze, bambine fate, principesse.
Che soffrono tanto per poi arrivare un principe azzurro, e noi ci illudiamo tutti che arriverà un principe. In realtà non arriva un principe azzurro,
esatto.
Arriva una persona che si prenderà.
E che ci dà una mano, magari.
Ecco,
perché noi gliela chiediamo e quindi,
esatto,
ci dà una mano.
E
quindi,
allora, queste sarebbero le basi, insomma, di una relazione abbastanza sana.
E trovare quindi finali alternativi.
Sì, esatto.
Perché poi noi da bambini le ascoltavamo affascinate.
Sì, affascinate.
Era pazzesco.
Erano tutti belli questi principi,
esatto.
Arrivavano a cavallo, vestiti bene, salvavano la vita.
Tu eri morta, allora arrivavano e con un bacio ti salvavano.
Ti sputavano a me.
Esatto.
Ballavano, mettevano le scarpette.
Insomma, dai, a parte che insomma questa risata ci sta, perché
abbiamo detto inizio
alleggeriamo un attimo,
che avremmo fatto anche divertire.
Esatto, quindi allora, una volta eliminati questi principi salvatori,
questo concetto,
esatto,
ecco.
Una volta aver fatto un percorso per uscire da una situazione di cui abbiamo preso consapevolezza.
Beh, una delle cose che, a proposito di fiabe che stavamo parlando, che è un altro punto della Nordu, che dice che l'accettazione è l'antitesi della negazione e del controllo,
certo.
No? E quando noi neghiamo noi stesse, controlliamo troppo l'altro nella speranza, che uno degli atteggiamenti in contrapposizione è quello di accettare, prima di tutto accettare noi stesse, che non siamo sbagliate, che non siamo sciocche, che non siamo fuori luogo, che non siamo colpevoli di niente. Questo è il primo passo. E poi tenere presente che la guarigione è un processo continuo, lungo.
Certo.
Per tutte, da perseguire continuamente.
C'è un mantenimento,
esatto.
Poi.
Ecco. È un po' come la palestra.
Esatto,
no?
Esatto. Hai grandi risultati subito, ma poi per mantenere comunque
bisogna
lavorarci sempre.
Sì.
Ecco. E cosa succede quindi in una donna che è riuscita poi a fare...
Che accetta pienamente se stessa, e questo amore, questo rispetto che avrà per sé è fondamentale, e lo deve continuare a alimentare con l'affetto. E accetta gli altri come sono, senza cercare di cambiarli per soddisfare i suoi bisogni. Questo è un'altra cosa fondamentale che riguarda sempre tutte noi. E consapevole dei suoi sentimenti, ama tutto di se stessa, si vuole bene, si ama la sua personalità, il suo aspetto, le sue convinzioni, i suoi valori, il suo corpo, che è una delle prime cose
che sente di meritare.
Ama i suoi interessi, i suoi talenti, si valorizza, e la sua autostima è abbastanza consistente che si consente di apprezzare il piacere di stare insieme ad altre persone e di preferire uomini che siano a posto così come lo è lei, che parlino lo stesso linguaggio, insomma, si permette di sviluppare situazioni di relazione in equilibrio alla pari,
condividendo
le cose, non subendole,
e non mettendosi neanche completamente in mano a un altro.
Esatto, no? E si permette anche di denunciare situazioni che la fanno soffrire, in cui si sente umiliata o non apprezzata.
E magari accorgersi anche di sentirsi intrappolata e non avere la forza di liberarsi, no? Invece imparare a capire che la forza ce l'abbiamo.
E chiedere aiuto e parlarne, insomma. Ci sarebbe tanto da dire. Faremo un'altra puntata sull'argomento.
Puntata. Grazie Maria, grazie Claudia. Allora, anche oggi siamo giunti al termine, Claudia, di questo appuntamento del lunedì pomeriggio.
Ci ripromettiamo di tornare su questo argomento dell'amare troppo e delle dipendenze affettive. C'è tanto da dire. Grazie
tanto
a chi ci ha ascoltato.
Grazie, davvero. Grazie a te Claudia.
E a te, Gabri.
Consigliamo appunto di leggere questo libro che vuoi dare il titolo?
Sì, Robin Norwood, Donne che amano troppo, e qualcuno che avesse voglia anche di darci dei feedback su quello che abbiamo detto, raccontato.
Sì, esatto. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, lunedì prossimo. Buon pomeriggio a tutti.